Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica con noi oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono. Potete telefonare anche per fare delle domande o comunque avere delle informazioni o anche solo per un saluto. Il numero di telefono è 0362 24 54 00, ve lo ripeto, 0362 24 54 00, ma potete anche inviarci un messaggio al numero 338 52 23006. Potete anche inviarci una mail a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento l'ospite con noi oggi. Io posso dire che è la prima volta che in questo programma mi si era inciaspicata la lingua, in questo programma, per saperne di più, il dottor Gianfranco Giuni. Gianfranco, ci sei?
Ci sono, ciao Elia,
ciao,
e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie, finalmente ti abbiamo qui in questo programma.
Sì, in effetti sono stato un po' latitante.
Molto, molto latitante. Va bene. Guarda, in tutti questi anni hai fatto in tempo anche a cambiare residenza da una parte all'altra. Vero?
In effetti, adesso sono ad Asti.
Ecco. Io ho un ritorno di voce, ma purtroppo spero che non l'abbiano questo ritorno anche gli ascoltatori. Ok, oggi parleremo, Gianfranco, dell'associazione L'Arca Teen Challenge, giusto?
Esatto.
Ecco, almeno io penso che molte persone la conoscano, quindi molti dei nostri ascoltatori conoscono sicuramente questa missione, perché non esiste da oggi ma da molto tempo, ma abbiamo sempre comunque tanti ascoltatori nuovi che magari è la prima volta che sentono parlare di questa associazione e vorremmo farla conoscere bene, sviscerare un attimino anche quali sono le attività che ruotano attorno e magari anche far conoscere agli ascoltatori chi è Gianfranco Giuni. Cosa ne pensi?
Ma non so se è così importante, comunque.
Vabbè, dai, un po' di conoscenza non guasta mai. Allora, Gianfranco, non vogliamo sapere il tuo codice fiscale, ma ovviamente giù di lì.
Va bene.
Ok, ti lascio la parola, dai.
Raccontati. Diciamo che mai presentato conduttore, quindi specifico che sono laureato in sociologia.
Certo.
E attualmente mi occupo di tre cose principalmente.
Sì.
Uno è la formazione, in formazione, conferenze, seminari che faccio su molti argomenti riguardanti le dipendenze, gli abusi sessuali e non solo, la prevenzione delle dipendenze, poi la comunicazione, la famiglia e via dicendo. Poi mi occupo di prevenzione proprio delle dipendenze con incontri in scuole, gruppi giovanili e via dicendo. Poi faccio un'attività di counseling spirituale, quindi a disposizione di persone, coppie che hanno problemi particolari, che vogliono affrontarli da un punto di vista anche cristiano, quindi non soltanto un supporto psicoterapeutico che può essere fornito da uno psicologo, deve essere fornito da uno psicologo, ma un sostegno di un altro tipo, un accompagnamento nel affrontare le difficoltà che stanno avendo. Quindi questo qui è un po' quello di cui mi occupo adesso.
Di cui ti occupi ora. Ascolta Gianfranco, vogliamo anche magari presentare questa associazione? Questa associazione io so che esiste dal 79, non so dove è nata nel 79, se in Italia o in qualche altro paese del mondo, e che si occupa comunque, come tu hai accennato poco fa, comunque quando è nata con questo scopo di occuparsi del recupero di tossicodipendenti, o sbaglio?
Sì, non sbaglio.
Okay.
Inizialmente l'associazione è nata come idea di questo modo di lavorare in mezzo a persone con grossi problemi.
Sì.
È nata a New York ormai 56 anni fa, era proprio il febbraio del 1958, quando un pastore evangelico si è trovato coinvolto con le bande giovanili di New York e, cercando di aiutare questi ragazzi, ha iniziato questo tipo di attività scontrandosi con l'ambiente della droga, del degrado, della violenza e via dicendo. Questo concetto, questo modo di lavorare con queste persone, in questi ambienti, si è poi sparso un po' in tutto il mondo. In Italia abbiamo iniziato, ormai quest'anno sono 35 anni, una di quelle date un po' tonde che tante volte è bello ricordare.
35
anni fa, nel 1979, sì, come hai detto, sì, è iniziata vicino ad Acquiterme, sì, con la creazione di una prima struttura di accoglienza per ragazzi tossicodipendenti che volevano uscire dalla loro dipendenza da droghe, sì, e il fondatore di questa iniziativa è una persona che adesso ha lasciato l'attività, vive in Spagna, anche se è italiano, si chiama Giacomo, detto Tony, Tomaselli, insieme a sua moglie Charito, che è spagnola. Loro, sì, hanno iniziato appunto nel 1979 e in quell'anno siamo arrivati mia moglie e io con altri collaboratori, e da lì abbiamo cominciato a vivere, lavorare, aiutare, vivendo in comunità terapeutica, quindi insieme ai ragazzi.
Sì. Come mai, scusa Gianfranco, tu e tua moglie avete fatto questa scelta? C'è stato un motivo particolare, principale, non so, una visione? Cioè, qual è stato il motivo?
È buffo, perché a volte me lo chiedo anch'io.
Ecco, va bene allora.
No, diciamo che abbiamo sentito un peso per questo tipo di attività, sì, negli anni precedenti, perché sapevamo che si voleva iniziare a lavorare in questo campo, sì, in Italia non c'era ancora niente, c'era qualche piccola iniziativa secolare che stava muovendo i primi passi in questo settore, sì, non c'era stato ancora il boom delle comunità terapeutiche come c'è stato negli anni successivi, sì, e vedevamo che non riuscivano a partire per la mancanza di collaboratori, ci siamo messi anche noi a pregare con loro, sì, dicendo bene che il Signore mandasse qualcuno a lavorare in questo campo. E ci sono voluti circa un paio d'anni per capire che eravamo noi che dovevamo lasciare la nostra attività a Milano per metterci a servizio di questo tipo di lavoro, di missione, sì, perché tutto sommato era una missione a livello di volontariato, quindi non avevamo nessuno stipendio, nessuna, certo, certezza per poi il futuro.
Certo.
E quindi nell'ottobre del 79 abbiamo chiuso casa a Milano e ci siamo trasferiti lì vicino ad Acquiterme.
Tu lavoravi a Milano, hai lasciato un'attività, un lavoro?
Sì, lavoravo a Milano in un'azienda di controlli industriali,
sì,
anche mia moglie Carmen lavorava in un'azienda di materiale, di attrezzatura per il disegno,
sì,
tecnico, eccetera, e abbiamo lasciato quello, abbiamo chiuso tutto.
Avete fatto veramente una scelta, o comunque preso una decisione molto importante e coraggiosa, giusto?
Ma sì, diciamo che allora con ovviamente l'incoscienza della giovinezza l'abbiamo fatta. Se avessimo saputo tutti i problemi che avremmo avuto dopo, le difficoltà, le tensioni, questo ci avrebbe senz'altro spaventato, però,
certo,
è anche il bello che le cose si scoprono man mano quando si sta andando avanti, quindi abbiamo fatto una scelta, ci sembrava quella giusta, quella corretta,
certo,
e gli anni successivi ci hanno poi confermato in questa nostra decisione, nonostante, non voglio nascondere, le difficoltà che ci sono state per varie,
certo,
circostanze. Questo penso che sia anche corretto dire che non è sempre così una passeggiata,
certo,
come in mezzo ai campi fioriti.
Sì, 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 indubbiamente.
Ma è stata bella.
Ci credo. Adesso ovviamente, però immagino ovviamente le difficoltà e anche tutti gli ostacoli che avete dovuto superare. In Italia, Gianfranco, quando è nata l'associazione, quindi, che si occupava di recupero, così la mia è solo una curiosità, come è stata accettata dalle chiese o comunque da tutta questa situazione che ruotava intorno? Hanno dato abbastanza sostegno, hanno aiutato, hanno aperto le porte?
Ecco, all'inizio la situazione era un po' strana perché In molte chiese non c'era la percezione della gravità della questione della tossicodipendenza.
Certo.
Molte chiese non vedevano questo problema, bisognava quasi convincerle che esisteva ed era reale questa necessità,
certo,
nella nostra società.
Ecco.
Poi il sostegno è arrivato, grazie anche, e questo è l'aspetto bello, che ci faceva non sentire le difficoltà e problemi, il cambiamento di vita di tanti ragazzi e di tante ragazze.
Certo.
E quando si vedeva una persona che cambiava totalmente vita, diventava un'altra persona nel vero senso della parola, cambiava addirittura l'aspetto fisico, poi dicevo ok, ne valeva la pena, va bene,
certo,
tutto, non è un problema, ne valeva la pena. Quindi è questo che ci ha aiutato ad andare avanti, nonostante appunto
le difficoltà,
i problemi che ci potevano essere, ma lo scopo e il risultato era più bello e più importante.
Certo, voi avete vissuto in effetti per molto tempo, stiamo parlando degli inizi, no? Proprio gomito a gomito con queste persone tossicodipendenti, o sbaglio?
Sì. Sì, per molti anni abbiamo vissuto proprio con loro, nella comunità. Mia moglie e io avevamo un mini micro appartamentino per conto nostro, però tutta la giornata la vivevamo lavorando con loro, zappando l'orto con loro, parlando con loro, mangiando con loro, praticamente tranne il tempo in cui andavamo a dormire, il resto del tempo lo vivevamo insieme
a
questi ragazzi.
Voi avete avuto anche dei figli?
Sì, esatto. Abbiamo avuto poi tre figli, due maschi e una femmina, ormai cresciutelli.
Certo, voglio dire, anche loro hanno vissuto questa vita comunitaria.
Sì. Però la cosa buffa che abbiamo saputo poi dai figli, che loro non si sono mai accorti dei problemi di questi ragazzi,
ecco,
perché loro li vedevano come degli amici, dei ragazzi che erano lì. Noi non abbiamo mai fatto pesare a loro, ovviamente quando erano piccoli, pesare né abbiamo messo in guardia, stati attenti a. Ovviamente noi stavamo attenti.
Ecco, perché era
a
di questo
cose,
proprio,
ma
infatti.
Non mettevamo questo carico sui bambini.
Ecco, quindi loro non si sono resi conto, voi stavate attenti, magari un po' di timore potevate anche averlo.
Ma vivendo insieme così si cercava di avere qualche spazio per i bambini, ovviamente sì. I bambini abbiamo cercato di tenerli un pochino più protetti,
certo,
da quello che poteva essere una vita molto, molto insieme,
sì.
Ma i momenti insieme erano momenti di gioco, erano momenti,
sì.
Noi li lasciavamo da soli in giro per la comunità, ma lo facevamo in maniera molto tranquilla, senza creargli particolari apprensioni.
Certo, fantastico, è molto bello questo. Comunque è molto bello il fatto che i ragazzi vi abbiano detto che loro non si sono resi conto e vivevano con loro come se fossero degli amici. Voglio dire, questo è sicuramente molto molto bello. C'è qualche esperienza importante che riguarda la comunità, il vissuto insieme, che vuoi raccontare prima di passare ad altro?
Ma ce ne potrebbero essere diverse. Soprattutto quello che mi ricordo erano proprio i cambiamenti delle persone,
sì.
Ragazzi o ragazze che arrivavano, che sembravano uomini e donne distrutti,
sì.
Vissuti, duri, che dopo qualche settimana che erano in comunità ritornavano ad essere dei ragazzini o delle ragazze giovani di 20 anni, 25 anni, con tutte le loro piccole paure,
certo.
Tutte, ad esempio ragazze che arrivavano tossicodipendenti, dure, incattivite, che dopo qualche settimana le vedevamo dormire nel letto con un peluscio.
Amore, che meraviglia.
Che era un segno di cambiamento, oppure
certo.
Ragazze che arrivavano con piene di trucco, pesante,
sì.
Quasi proprio per mascherarsi,
una maschera, sì.
Che man mano che passava il tempo si toglievano il trucco perché incominciavano ad apprezzare il fatto di essere quello che erano senza doversi nascondere,
certo.
Oppure altre che si incominciavano a mettere un po' di trucco come segno di una ritrovata femminilità che avevano
certo.
Sempre disprezzato e
sì.
Avevano rovinato,
certo.
Quindi questi segni sono stati molto importanti e con molti di loro siamo ancora in contatto adesso, ci sentiamo, ci telefoniamo,
sì.
Quindi
bellissimo.
Sono aspetti che ci fanno dire, beh, è stato bello, abbiamo avuto un piccolo ruolo nella vita di queste persone, certo, per un loro cambiamento.
Certo, riprenderemo da qui dopo il brano musicale, ora ascoltiamo un brano musicale e poi riprenderemo proprio da questa vita insieme a loro, proprio per riprendere e sviscerare bene tutto ciò che riguarda questa associazione. Ricordo il numero di telefono che è 0362 24 54 00, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Siamo qui dopo il brano musicale e quindi per le persone che si fossero appena messe in ascolto, un buongiorno è di diritto. Stiamo parlando con il dottor Gianfranco Giuni, parliamo dell'associazione Ancatin Challenger e stiamo sviscerando proprio la conoscenza di questa associazione. Gianfranco, prima del brano musicale stavamo parlando un po' della conoscenza, di avere una conoscenza in più con i ragazzi con cui hai vissuto, giusto?
Sì.
Per molto tempo questi ragazzi hai potuto conoscere, vedere la trasformazione anche di questi ragazzi. Quella sì. Che è la mia domanda, Gianfranco, tu prima hai detto ovviamente che hai visto, hai potuto vedere questi ragazzi che si spogliavano un attimino della loro vecchia persona, magari ragazze che si truccavano tanto, hanno incominciato a volersi un po' più bene, quindi togliere un pochettino di maschera, e altre che hanno iniziato magari ad abbellirsi un po' e così via. Di queste persone, di questi ragazzi o ragazze, hai potuto notare anche dei cambiamenti un po' più importanti, più intimi, non so, avvicinarsi al Signore, iniziare a leggere la Bibbia, sicuramente magari leggerla, però ecco, magari sapere che poi si sono avvicinati comunque a una chiesa e quant'altro?
Sì, quella era la base per un cambiamento, perché se non interveniva un rinnovamento spirituale, proprio un rimettersi in discussione dal punto di vista loro del rapporto con Dio, era difficile poi vedere questi cambiamenti, perché non c'era una base reale sulla quale fondare questa modificazione del loro essere.
Certo.
Quindi quello era il punto di partenza per un loro cambiamento interiore. Si
sì.
rendevano conto che la loro vita era stata un disastro, che avevano rovinato tutto,
certo.
E si rendevano conto anche, incominciavano a capire che l'unico modo per girare pagina era riconsiderare cose che avevano sempre messo da parte, quindi il loro rapporto con Dio. Vi ricordo a questo proposito l'esperienza di una ragazza, parlo molto più di ragazze perché ho la seconda parte della mia esperienza vissuta di più in contatto con le ragazze come responsabile della comunità femminile,
sì,
ma
sì.
Una ragazza che era in ospedale per dei controlli eccetera, che si è trovata a chiacchierare con un ragazzo ricoverato anche lui,
sì.
per problemi analoghi, e lei ha cominciato a raccontarle la sua esperienza di come era una volta, di quello che faceva e così via, e questa ragazza lo osservava e non riusciva a rivedere in lei quello che lei stava raccontando.
Mamma.
E le diceva, ma mi sembra che tu stia parlando di un'altra persona.
Vero.
È come se tu avessi ricominciato a vivere, fossi nato una seconda volta.
Certo.
E questa ragazza la interrò dicendo, esattamente quello che volevo dirti, io sono nato un'altra volta.
Che bello.
C'è stata una proprio esperienza così radicale nella mia vita che mi ha portato a dire, io non sono più quella di prima, sono un'altra persona. E questa era proprio la base. Era bello quando questo succedeva, perché c'era poi un cambiamento nella vita di tutti i giorni. Questo è uno degli aspetti più belli,
certo.
che abbiamo vissuto, perché a un cambiamento spirituale, a una conversione spirituale,
sì.
Corrispondeva poi un cambiamento di vita di tutti i giorni, proprio tangibile, osservabile,
certo.
da un giorno all'altro,
certo.
Cosa che in altre situazioni invece più difficilmente osservabile. Quindi qualcuno
certo.
diceva, ma è difficile lavorare e stare con queste persone? Dicevo, ma non lo so, tutto sommato forse è più facile con loro che non con altri, che perlomeno loro si rendono conto e sono coscienti che la loro vita era una vita da cambiare radicalmente, cosa che in altri gesti magari abbiamo meno la percezione che la nostra vita deve cambiare, perché tutto sommato non facciamo niente di male, ci sembra.
Certo, ma su questo ti do perfettamente ragione. Una curiosità, si saranno ricredute molte chiese che magari non condividevano questo tipo di lavoro, missione, opera?
Sì, ma, la collaborazione poi da parte di molte chiese c'è stata, molte chiese hanno cominciato a volere nel loro piccolo o meno a interessarsi dell'argomento, sì, a fare anche loro delle piccole esperienze di accoglienza o di aiuto a persone tossicodipendenti, a volte facendo delle belle esperienze, a volte facendo delle brutte esperienze, certo, perché non avevano la preparazione o l'accortezza, sì, adeguata per lavorare in questo ambito, nel quale bisognava stare attento ad alcuni aspetti relazionali, alla falsità che c'era intrinseca nell'ambiente della tossicodipendenza,
certo,
che se non si è pronti non ci si pensa,
certo,
si è portati a volte a essere molto ingenui,
sì,
e quando si è ingenui in modo sbagliato poi si fanno delle esperienze antipatiche.
Certo. Ascolta Gianfranco, secondo te c'è una preparazione adeguata nelle chiese sotto questo aspetto?
Ma adesso credo molto meno di una volta. C'è stato un periodo in cui non c'era niente, quando abbiamo cominciato, poi c'è stata una certa sensibilità, una certa preparazione, adesso ancora meno, perché si sta parlando molto poco di problemi di dipendenze.
Sì.
Quindi dopo il boom della droga degli, sì, anni 80, inizio anni 90, l'aspetto dell'aiuto a persone con grossi problemi di dipendenze è diminuito, non c'è più quell'attenzione, quella tensione verso questo.
Sì.
È diventata un'abitudine, tutto sommato anche nella nostra società.
Sì.
Si parla pochissimo di tossicodipendenza e di uso di droghe. Non è che non ce n'è, ce n'è magari un po' meno e in un modo diverso che nel passato.
Sì.
Però incominciano ad esserci altri tipi di dipendenza, non incominciano a vedersi,
certo,
altri tipi di dipendenza per i quali siamo ancora una volta molto spesso nelle chiese impreparati. E questo è uno delle difficoltà e una delle richieste che mi vengono molte volte per telefono da responsabili di varie chiese un po' in tutta Italia.
Certo. Che cosa si potrebbe fare per dare una mano alle chiese, oltre che so che ovviamente adesso magari tocchiamo un attimino le attività che ruotano attorno, però sicuramente ci vuole anche un'apertura della Chiesa verso questo mondo, quindi permettere che si preparino delle persone per portare avanti questo tipo di opera.
Sì, c'è una premessa da fare, che le chiese in Italia sono figlie del loro tempo, nel senso,
sì,
che noi in Italia siamo culturalmente specialisti nel correre dietro le emergenze e nel non fare prevenzione. Noi siamo, quando c'è qualsiasi calamità naturale,
sì,
poi corriamo dietro all'emergenza, però tutto il lavoro di prevenzione per quella calamità non è stato fatto, pensiamo alle alluvioni piuttosto che ai terremoti, piuttosto,
certo,
che agli incendi, perché sembra che la prevenzione costi di più e sia inutile, perché non si vede un risultato,
certo,
immediato. Non si vede, non c'è un riscontro proprio così immediato, oggettivo, facile,
sì,
da osservare.
Certo.
Quindi quello che bisognerebbe fare è interessarsi, fare della formazione interessandosi degli argomenti prima che queste diventino delle emergenze.
Certo.
Purtroppo quando si propone un argomento, parliamo della dipendenza da gioco d'azzardo, beh, noi la risposta tante volte è: beh, non abbiamo un problema, non vedo perché dobbiamo occuparcene.
Certo.
Ma è proprio perché non c'è il problema che bisognerebbe occuparsene, in modo da fare prevenzione, se no si fa un intervento di cura quando c'è il problema, non è più prevenzione.
Certo.
Però se abbiamo fatto prevenzione, nel momento in cui ci capita qualcuno con questo problema, possiamo già fare qualcosa, sappiamo già come muoverci, oppure possiamo cogliere in maniera tempestiva dei piccoli segnali, delle piccole cose per evitare che il problema si crei o peggiori.
Sì, sì,
quindi
sì,
la formazione è senz'altro importante. Adesso spero nelle prossime settimane che riesca a uscire un mio libro proprio sulle dipendenze, nel quale cerco di sensibilizzare un po' su questo argomento, mettendo in evidenza che la dipendenza non è solamente quella di cui abbiamo parlato principalmente fino adesso, di droga. Non è soltanto la droga,
certo,
è la dipendenza.
Certo,
ci sono un sacco di altri comportamenti e relazioni che possono andare a situazioni di dipendenza.
Certo. Sai Gianfranco, perché molto probabilmente non è una critica, ma è solamente magari un modo così di parlarne, perché a volte parlandone perlomeno magari qualcuno sente e dice beh, è vero. Quello che si riscontra è che tante chiese fanno tante cose sicuramente, perché nulla da dire su quello che fanno, anzi, però molto probabilmente si occupano tutti della stessa cosa e non vedono un pochettino più in là, non vedono un attimino questo lavoro di preparazione, come tu dicevi, di prevenzione anche ad esempio per quello che riguarda il matrimonio, piuttosto che la pornografia, piuttosto che, cioè, tante situazioni, perché poi si vengono a scoprire delle situazioni che nascono e accadono in determinate realtà, in determinate chiese, però molto probabilmente vediamo che non c'è un'adeguata preparazione, quindi non hanno magari un team di persone che si possano occupare di questo piuttosto che di quest'altro, e questa cosa la discutiamo da tanto tempo.
Sì, purtroppo è vero, ci si rende conto sempre dopo della mancanza di preparazione.
Sì.
I problemi della nostra società stanno complicandosi proprio per un cambiamento sociale che stiamo vivendo.
Infatti.
Per il quale non siamo pronti, perché non siamo attenti a questi cambiamenti.
Infatti.
Purtroppo la Chiesa ha perso un elemento fondamentale che aveva nel passato, di essere attenta ai problemi per dare una risposta. Anche problemi sociali, problemi proprio di tutti i giorni. Nel passato voglio ricordare che la Chiesa è stato lo strumento per grandi innovazioni sociali, dalla libertà di pensiero alla liberazione degli schiavi, all'assistenza sanitaria per tutti, all'alfabetizzazione, all'assistenza agli orfani.
Infatti.
La Chiesa è stata in prima linea su queste cose.
Certo, promotrice di tante di queste attività.
Infatti. Questo si è molto perso per alcuni aspetti, perché non si riesce a leggere la società in anticipo o non si è attenti ai segnali futuri, le leggi che stanno cambiando, la mentalità, ci si trincea dietro una separazione dai problemi, dicendo che dobbiamo rimanere attaccati alla Bibbia, che è vero, però si guarda solo la Bibbia e si perde la visione sulla società, al posto di vedere la società attraverso la Bibbia.
Certo, anche perché ovviamente la società comunque va avanti, la tecnologia avanza, le situazioni, i problemi, la vita frenetica, cioè cambiano tante situazioni e bisogna adeguarsi, non c'è niente da fare.
Infatti le dipendenze sono cambiate.
Certo, infatti.
Adesso non c'è più la grande dipendenza, ad esempio, da eroina, come nel passato.
Sì.
C'è ancora, ma non è più così endemica come una volta.
Certo.
E si parla molto di più di dipendenza da gioco d'azzardo.
Certo.
La cyberdipendenza, dipendenza dalla tecnologia.
Sì,
una delle dipendenze maggiori che hanno gli adolescenti adesso è quella dal telefonino.
Infatti.
Non riescono a stare 10 minuti col telefonino spento, lo vedo quando faccio incontri di formazione o di prevenzione nelle scuole. C'è la dipendenza da internet, da Facebook, dalla pornografia via internet, dalle relazioni interpersonali. Adesso qualche volta se ne parla, ma quante volte la nostra vita dipende da quello che pensano gli altri?
Certo.
Oppure dal risentimento che proviamo verso qualcuno che in questo modo controlla la nostra vita, perché noi viviamo la nostra vita continuamente concentrati su quella persona che ci ha fatto del male.
Sì.
Praticamente controlla ogni momento della nostra vita, le nostre emozioni sono controllate, dominate da lui.
Certo.
Quindi sono tutte questioni di dipendenza che tante volte noi sottovalutiamo e non sono meno dannose di tante altre forme di dipendenza che noi magari censuriamo in maniera più facile.
Certo. Allora, mi piacerebbe sviscerare veramente, penso che sia una lista tanto grande di queste dipendenze, magari toccarne qualcuno, però è arrivato il momento del nostro secondo brano. Allora, Gianfranco, lo facciamo dopo questo brano musicale, eh?
Ok.
Va bene, a tra poco vi lascio all'ascolto di un altro brano musicale e poi continueremo a parlare di questa, se riusciamo a toccarle tutte, non lo so, ma qualcuna sicuramente, di questa lunga sfilza di indipendenze. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Gianfranco, ci sei? Sì.
Sì, ci sono.
Ok, per le persone. Io dico sempre per le persone che si fossero appena messe in ascolto, perché tante persone magari prendono l'ultimo momento, però potete comunque andare sul sito di CRC e scaricare tutta la trasmissione. Stiamo parlando con il dottor Gianfranco Giuni e parliamo dell'associazione Arcatin Challenger. Quindi stiamo sviscerando anche un attimino le attività che ruotano attorno a questa associazione. Prima del brano musicale abbiamo toccato un attimino le dipendenze. Gianfranco, tu stavi dicendo che sono molte le dipendenze, siete partiti con il recupero dei tossicodipendenti, però diciamo come attività principale dell'associazione, però ecco, adesso si parla di tante dipendenze, giusto Gianfranco?
Esatto, noi siamo partiti con il recupero tossicodipendenti, con comunità terapeutica, adesso come associazione non abbiamo più una comunità terapeutica per l'assistenza residenziale di persone con problemi di dipendenza, facciamo un lavoro non residenziale, quindi è un lavoro più di counseling con persone che risentono di vari tipi di difficoltà, non soltanto dipendenze, ma spesso abbiamo persone con problemi di alcolismo, ad esempio, problemi di dipendenza da pornografia o da gioco d'azzardo.
Però i tempi che cambiano le dipendenze, come ad esempio, allora, tu hai nominato prima la droga, era molto concentrato su questo negli anni passati, penso anche sull'alcol, adesso cambiano un po', no? Le situazioni.
Sì, perché dobbiamo sempre ricordare che le dipendenze sono una risposta sbagliata a problemi preesistenti.
Certo.
Quindi nel disagio che provo, cerco di sopravvivere facendo qualcosa, trovo una attività che mi dà un sollievo e continuando a ricorrere a questa attività per provare questo sollievo, poi non riesco più a farne a meno.
Certo.
E quindi ne divento dipendente.
Certo.
Quindi di fatto ci sono delle tipi di dipendenze che sono collegate col momento sociale, culturale che stiamo vivendo.
Certo, ad esempio sesso e pornografia non è la stessa cosa, dipendenti dal sesso è una cosa, pornografia è un'altra.
Esatto, perché ad esempio la dipendenza da pornografia è molto legata a problemi di relazionali, di autostima, perché con la pornografia è come crearsi un mondo virtuale per se stessi, nel quale io cerco di avere una soddisfazione di tipo sessuale, ma senza avere una relazione con una persona, perché non riesco, non voglio, per varie circostanze, quindi non è la stessa cosa. Quindi a seconda delle situazioni ci troviamo con un'espressione diversa di un problema interiore, come per le sostanze, l'alcol, tanto magari nasce per un desiderio di sfuggire
a un problema,
a un senso un po' di inibizione che abbiamo e così via. È piacevole, si comincia a fare, poi piano subentra una dipendenza sia mentale, cioè dalla sensazione che si prova, sia poi fisica per alcune sostanze, per cui il mio fisico si abitua e dopo toglierlo tutto in un colpo mi dà fastidio, mi fa star male, e quindi c'è anche questo aspetto della dipendenza fisica che si sovrappone alla dipendenza psicologica, che certo, è quella tipica di tutti i tipi di dipendenza.
Insomma. Certo, un po' come la sigaretta, no?
Cioè, esattamente.
Uno inizia piano piano, cioè la dipendenza crea questa situazione anche di malessere nel momento in cui manca. Ovviamente oggi si parla anche, tu l'hai accennato prima, no? Di dipendenza anche dalla tecnologia, hai parlato del telefonino, i bambini, tutte queste cose. Quindi siamo anche un po' responsabili noi adulti?
Senz'altro, nel senso che quando noi non riusciamo a... Tutto facciamo fatica a controllarla noi magari,
certo,
ma non abituiamo i bambini a usare le cose in un modo corretto, li esponiamo a forme di dipendenza. Adesso si parla di dipendenza, ci sono bambini anche piccoli che hanno il cellulare,
certo,
o che usano l'iPad meglio degli adulti e sono sempre lì con l'iPad a giocare. Questo, vabbè, l'iPad ovviamente non se lo sono comprati con i loro risparmi a 7 anni.
Certo.
E in ogni caso serve per riempire del tempo che non è riempito da altro, ma
certo,
qualche anno fa si parlava tanto di dipendenza da televisione.
È vero.
D'altra parte la televisione nella stanza dei bambini, che possono vederla come e quanto vogliono, non se la sono messi da soli.
Certo, ma sì, è la stessa cosa, infatti gli davi la televisione così i genitori stavano tranquilli, adesso gli dai l'iPad e i genitori sono tranquilli.
Esattamente, in modo che il ruolo educativo e formativo viene delegato ad altri, perché i genitori un po' per una ragione un po' per l'altra non si prendono questo ruolo.
Certo.
A volte ci può essere un senso di colpa, non sono mai con mio figlio, sono via di casa tutto il giorno,
sì,
se quando sono a casa gli dico di no,
esatto,
mi sembra brutto, allora sì, però quello parte da un senso di colpa che il genitore ha nell'educazione del figlio e degli di no.
È
proprio
vero.
Ultimamente però stanno uscendo libri di psicologia infantile,
sì,
dal titolo "Se mi vuoi bene dimmi di no", oppure
sì,
"I no che fanno crescere",
certo,
perché il no, l'affrontare delle frustrazioni da bambini aiuta a imparare ad affrontare le frustrazioni da adulti.
È vero, è vero.
Se manca questa formazione, mancano queste strutture nell'infanzia, poi nell'età adulta è ancora peggio.
È peggio, certo. Comunque riprenderemo questo discorso in modo più ampio con il libro che hai scritto, magari fra un po' di tempo possiamo fare una trasmissione, la basiamo proprio su questo. Penso che tu il libro sia inerente, no?
Sì, esatto, parlerà delle dipendenze, del concetto di dipendenza in generale, poi
ecco,
un breve approfondimento su alcune delle forme di dipendenza più diffuse.
Perfetto. Allora, tralasciamo un attimino questo per vedere un attimino anche gli obiettivi di questa associazione. Mi sembra che ci siano anche delle conferenze. Abbiamo ancora più o meno 5 minuti, quindi possiamo allargarci. Ok.
Sì. Allora, gli obiettivi principali sono quelli di aiutare persone che hanno grossi problemi a uscire dalla loro situazione,
certo,
di dipendenza in senso molto ampio. A volte sono dipendenze emotive, relazionali, dipendenze dai problemi, eccetera. E questo viene fatto mediante formazione, conferenze, eccetera, mediante attività di prevenzione in scuole, chiese,
sì,
gruppi biblici di giovani e via dicendo,
okay,
e mediante delle attività di counseling, cioè proprio di cura delle persone che hanno delle difficoltà. E questo lo facciamo con due uffici, due studi di,
sì,
dove riceviamo persone, uno ad Asti e uno a Torino,
sì,
lo facciamo tramite un riferimento telefonico, le persone possono telefonarci,
sì,
oppure possono scriverci per mail e possono contattarci via Skype, quindi
okay,
se uno dei problemi non ha scuse per dire non so come,
certo,
ricevere aiuto.
Certo. Voi fate comunque una preparazione per le persone che vogliono portare avanti questo tipo,
esatto,
di,
sì,
attività.
Chi ci collabora in queste attività di cura sono persone che hanno fatto corsi e formazione specifici sul counseling cristiano.
Certo.
Quindi, che è una delle attività di formazione che svolgiamo con corsi e formazione per chiese e non solo, in giro un po' per tutta Italia.
Ascolta Gianfranco, quando le persone magari che hanno dei problemi vi telefonano da un paese e in quel paese c'è una persona che ha comunque stata formata per poter, voi lo indirizzate a questa persona, giusto?
Sì, noi appena se c'è una persona vicina sì. o disponibile cerchiamo di metterla in contatto, perché l'aiuto di persona sì. è sempre migliore che
certo,
non un aiuto a distanza via
certo.
mail, telefono,
certo,
così via.
Certo, penso che questo sia molto importante. Ok, noi abbiamo ancora un paio di minutini, c'è qualcosa che magari vuoi condividere con gli ascoltatori, qualcosa che non ti ho chiesto, che comunque vuoi dire?
Ma più che altro vorrei invitare tutti, se tutti voi ascoltatori, tutti che ci ascoltate, se avete delle difficoltà, se avete dei problemi, non abbiate paura a cercare aiuto, perché è meglio sentirsi dire, ma guarda, non è un grosso problema, sì. va bene così, non preoccuparti, piuttosto che sentirsi dire, perché non hai parlato prima? E questo fa parte della cultura della prevenzione. Cerchiamo aiuto, non vergogniamoci, usciamo dall'idea che se cerchiamo aiuto vuol dire che siamo dei falliti, vuol dire che abbiamo inciampato, siamo caduti e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a ricominciare certo. a camminare. Certo. Quindi non preoccupatevi delle brutte figure, ma chiedete aiuto, meglio chiederlo in maniera inutile che non chiederlo quando è necessario.
Fantastico, è vero, condivido pienamente, perché la vergogna a volte no? crea questa distanza nel chiedere aiuto, quindi ti ringrazio per averlo detto, per averlo ricordato. Ti chiedo di, se vuoi salutare gli ascoltatori, di salutarli.
Senz'altro. Vi saluto tutti, spero di non sentirvi mai, perché vuol dire che non avete problemi, però spero di sentirvi se avete dei problemi per cercare di aiutarvi.
Ok, grazie Gianfranco, è stato un piacere averti in questo programma, veramente un grande piacere, un privilegio. Voglio
grazie
salutare,
a voi.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi in questo tempo. E vi ricordo il numero di telefono, che è 0362 24 54 00. Potete scriverci anche a info@crcmedia.it. Chiamate, domandate, come vi ha detto poco fa Gianfranco, se avete bisogno comunque anche solo di un consiglio, telefonate, che sicuramente ci saranno delle persone che ve lo potranno dare. Un abbraccio a tutti e alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.